Zizzania, Zizzania, Zizzania. Viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione solo su radioyul.it. La nostra informazione solo su radioyul.it.
Giovedì 10 maggio ritorna Zizzania ancora con voi per le ultime settimane del nostro palinsesto. Naturalmente siamo in onda dalle ore 19 alle 20 oggi e in replica domenica dalle 21 alle 22. Di cosa parleremo oggi lo scopriamo subito. Intanto saluto Achille, il nostro regista Carlo.
Buonasera anche a voi cari ascoltatori, e andiamo pure con i temi che tratteremo in questa puntata. Dunque, il nostro titolo si chiama Tutti i guai di Facebook e nostri. Perché insomma abbiamo pensato a questo titolo? Cosa sta succedendo in questo momento?
Perché in queste settimane anche su Facebook si sta parlando della questione dei dati, dei grandi problemi che ha suscitato, almeno da un punto di vista mediatico, mentre si sta approfondendo la questione anche giudiziaria e legale, la questione dei dati che sono stati utilizzati da Cambridge Analytica per influenzare i comportamenti elettorali di molti elettori in molti stati. Sicuramente il caso più importante è quello degli Stati Uniti e di Donald Trump, ma anche in Italia.
Parleremo... Dunque non siamo appunto al sicuro nemmeno noi utenti.
Questo lo capiremo e ci faremo aiutare da un grandissimo studioso da questo punto di vista, non solo dei social media e quindi della dimensione più prettamente attuale, ma in generale della privacy, della cultura dei dati. Quindi state con noi. Con noi ci sarà il professor Andrea Miconi, docente di sociologia dei media, naturalmente l'Università Ulm.
Ora ci ascoltiamo Midnight City degli M83 e tornate tra poco. City, questi erano gli M83 e noi torniamo con Zizzania. Dunque, tutti i guai di Facebook e nostri, perché appunto oltre ad essere appunto i guai del colosso dei social network, possono essere anche nostri. Dunque introduciamo questo questo caso di Facebook, perché che cosa è accaduto il 17 marzo? Ci sono state due inchieste parallele del New York Times e The Guardian che hanno messo a punto in luce l'uso scorretto di un'enorme quantità di dati da parte di un'azienda di consulenza. E quale è questa azienda di consulenza? È Cambridge Analytica. Chiunque abbia letto i giornali in queste ultime settimane si sarà reso conto di ciò che è successo. E inizialmente si parlava appunto di oltre 50 milioni di utenti coinvolti a causa appunto dell'uso spropositato di alcuni dati di un'app che è intitolata This is Your Digital Life, dell'accademico Alexander Kogan, ma Enzo, siamo arrivati invece a una conclusione più estenuante, perché sono aumentati appunto questi dati.
Sì, infatti gli ultimi dati che sono stati pubblicati da tutta la stampa, specie prima dell'apparizione di Mark Zuckerberg al congresso di cui parleremo, parlano di 87 milioni di utenti che sono stati monitorati a Cambridge Analytica. E qui insomma c'è tutta la zona grigia in cui si colloca questo problema, perché si è discusso a lungo tempo di quanto sia effettivamente illegale questo comportamento, perché Cambridge Analytica sostanzialmente non ha acquistato né rubato i dati, ma li ha analizzati insomma in modo poco ortodosso. Naturalmente questa è tutta la questione molto delicata e molto particolare, di cui discuteremo con il professore Andrea Miconi, con cui l'abbiamo studiata bene tra l'altro
io l'anno scorso e tu quest'anno,
la vita digitale appunto di noi utenti, tutte le tracce che lasciamo del valore dei nostri dati. Dunque abbiamo detto quest'app a cui la gente volontariamente si iscriveva in modo tale che poi questi dati venissero trasferiti a Cambridge Analytica. Ma perché sarebbe implicata?
Perché appunto questa società informatica svolge un servizio noto a tutti di targetizzazione comportamentale. E questa targetizzazione cosa fa? Praticamente si utilizza gli annunci come cioè gli annunci pubblicitari per capire il comportamento di queste persone e allo stesso tempo capire i gusti e ciò che potrebbe portare appunto ad acquistare un determinato prodotto. E perché è venuta fuori? Perché si è scoperto che il Stephen Bannon, che è appunto com'è che lo definiscono i giornali?
L'ideologo di
stratega,
Trump.
Ecco, lo stratega della campagna elettorale di Trump nel 2016 è stato vicepresidente di questa Cambridge Analytica, e dunque si sospetta appunto dell'influenzamento delle intenzioni di voto, e per cui se ne sta parlando e si connette questa cosa anche al Russiagate.
Russiagate di cui abbiamo già parlato, ma non ci torneremo più. Stephen Bannon, che intanto, dopo essere stato l'ideologo di Trump, per darvi anche un po' la dimensione di quanto è grande questo problema, è l'ideologo degli euroscettici, di Orbán, di Marine Le Pen, svolgendo degli incarichi di consulenza per conto di questi leader politici abbastanza inquietanti della scena europea. E adesso Cambridge Analytica è stata chiusa qualche giorno fa e tutti questi personaggi sono passati in un'organizzazione chiamata Emerdata. E l'importante appunto per noi e anche per il congresso americano, come approfondiremo anche con il professor Miconi, è stato approfondire qual è stato il ruolo di Facebook in questa vicenda, perché apparentemente Facebook non avrebbe fatto nulla di illegale. Sentivo oggi un video di Marco Montemagno, un interessante studioso insomma di tutte le dinamiche digitali, che ci diceva: Facebook non ha venduto i dati né li ha rubati in modo forzoso, però l'utilizzo dei dati in modo appunto poco chiaro, quello di cui approfondiremo nei prossimi interventi, nell'intervista con il professor Miconi, provoca sicuramente gli effetti molto importanti, perché Cambridge Analytica si dice capace di modificare il comportamento della gente.
Ed è per questo che abbiamo detto che c'è qual quadra che non cosa, come si suol dire, perché infatti all'epoca, nel 2015, quando si scoprì questo guaio, quando Facebook venne a conoscenza appunto di questo furto di dati e le due realtà entrarono effettivamente in contatto, Mark si limitò a chiedere a This Is Your Digital Life, ovvero che era questa applicazione di Alexander Kogan, e Cambridge Analytica, di cancellare i dati e di sospendere quindi l'applicazione, dicendo e denunciando appunto: abbiamo fatto un errore. Questa è stata l'unica cosa che ha potuto dire Mark Zuckerberg nel 2015, ma tra l'altro adesso invece si è presentato al congresso americano.
Si è presentato al congresso americano, dove è stato richiesto un suo intervento. Secondo gran parte della stampa i politici americani sono stati morbidi nei suoi confronti e lui avrebbe fornito delle scuse preconfezionate, ma tutti questi argomenti li approfondiamo con il professor Andrea Miconi tra poco. Questi sono i Depeche Mode, state con noi. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain,
intend to cover your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. Uninvited kin, it creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving.
Zizzania, Viaggio nei fatti con occhi inconsueti. Stavolta parliamo di tutti i guai di Facebook e nostri. L'abbiamo intitolata così e vedremo se è anche un titolo appropriato insieme al nostro ospite. Vi abbiamo dato nei primi due interventi alcune notizie, invitandovi naturalmente ad approfondire questo aspetto che ci riguarda tutti. Adesso entriamo nelle questioni più complesse, appunto, nel professore Andrea Miconi, docente di sociologia dei media all'Università Yulm. Benvenuto, professore.
Grazie mille, grazie a tutti.
Dunque, cominciamo allora subito a parlare dei temi di cui abbiamo discusso precedentemente, di cui ci eravamo anche detti in vista della puntata. Facebook, questo aspetto di questo caso con Cambridge Analytica, che rivanga tante questioni relative alla privacy, al valore dei nostri dati e alle evoluzioni anche dell'economia che da questo dipendono. Dunque, si è detto appunto che tutto questo caso ha a che fare con la privacy, ma i confini della privacy cambiano da prima ancora che se ne cominciasse a parlare. Allo stato attuale, se dovesse definire la privacy ad un profano, come la racconterebbe?
È una domanda che è diventata molto difficile, no? Perché se la definizione di base di privacy dovrebbe essere il diritto di ciascuno di controllare le informazioni personali che lo riguardano, e questo è come questo è come ha sempre funzionato, no? Naturalmente ad esclusione del rapporto con lo Stato, perché per definizione e per mandato lo Stato di diritto può controllare i dati personali di ciascuno. È chiaro che la vera domanda oggi, probabilmente in tema di come la privacy cambia continuamente, temo che sia un'altra. Il diritto, da un punto di vista legale, di controllare e disporre dei propri dati, ciascuno di noi ce l'ha. Il punto è veramente così? Nella pratica della vita quotidiana delle persone siamo in grado di controllare i dati, a prescindere dal fatto che tecnicamente, da un punto di vista legale, lo siamo, per capirsi. se l'unico modo per controllare i propri dati personali è non avere un account su Facebook, questo, come dire, mi mette un po' in difficoltà nel rispondere che ciascuno è libero di gestire la propria privacy, perché è difficile immaginare un mondo in cui uno possa avere un rapporto con gli altri, con il lavoro, con la cultura del proprio tempo, senza stare su Facebook. Mi sembra chiaramente lo scarto tra la definizione legale e la definizione operativa, concreta, della privacy è l'enorme problema in cui stiamo cadendo, direi.
Ora le rigiriamo una domanda che in molti si sono fatti quando è scoppiato questo scandalo Cambridge Analytica lo scorso 17 marzo. Perché noi ci stupiamo? Cioè, non sapevamo già esattamente quello che Facebook comunque voleva fare, voleva far vedere che noi praticamente in fondo vorremmo, cioè in effetti noi è come se sapessimo quasi già tutto, perché noi accettando le varie policy in un certo senso dovevamo essere consapevoli di questa cosa.
Sì, sono d'accordo, è una domanda intelligente, nel senso che la mia vera riflessione sul caso Cambridge Analytica è proprio il fatto che non c'è nessun caso, cioè non è successo nulla che non fosse già perfettamente a conoscenza di tutti. Allora viene quasi, come dire, no? Viene quasi da chiedersi se il vero problema non sia che qualcuno ha rotto una, non dico l'omertà, ma proprio quella specie di incantesimo, di non detto e di implicito, per cui sappiamo che è così, ma, come dire, speriamo che nessuno ci venga a ricordare che è così e che re è nudo, perché se guardo quella situazione dall'esterno poi diventa preoccupante, no? Ci stiamo tutti dentro e facciamo finta di nulla, che è quello che succede. Ha detto la cosa più corretta: Facebook non ruba i dati di nessuno, cioè Facebook prende i dati perché chi fa un account, come dire, accetta una serie di condizioni, parte delle quali è il fatto che i dati che si mettono su Facebook diventano di proprietà della società Facebook, con sede legale più o meno dove sappiamo. Quindi la verità è che non c'è nessun caso, che, come dire, c'è stato solo improvvisamente ricordato, come nell'apologo del bambino che dice davanti a tutti che il re è nudo, che il problema c'è, che ci siamo dentro.
Dunque, un signore che noi leggiamo spesso, l'onorevole, ex onorevole Franco De Benedetti, il presidente dell'Istituto Bruno Leoni, un liberale famoso nel nostro paese, dice, approfondisce sostanzialmente questi argomenti dicendo: quello che è stato fatto è analisi dei dati, poi c'è un'evoluzione del mercato che ci porta nella direzione, appunto, della profilazione, un aspetto che approfondiremo molto nel corso della nostra chiacchierata. E ecco, da questo punto di vista, dunque, lui parla dell'economia dei dati, di come funzionano. Ci dice: non possiamo accontentarci di un web che sia un ufficio postale praticamente neutrale. Ma a parte questo, lei crede, insomma, anche secondo le sue ricerche, quello che osserva, che stiamo cominciando a capire qual è il valore dei nostri dati, ad essere sensibilizzati da questo punto di vista, o ancora è troppo presto?
Ma io credo sia presto, al punto che faccio una forzatura. Io ho l'impressione che non lo sappia nessuno qual è il valore dei dati, cioè ho l'impressione che perfino le aziende che vivono di dati e di profilazione non abbiano ancora un modello di business così chiaro, che poi sostanzialmente significa a quanto corrisponde un insieme di dati che riguardano il comportamento di una persona. Credo che sia una cosa che, come tutte le cose nuove e complicate, richiederà del tempo e richiederà un'elaborazione maggiore. Considerate questo in tema di economia, sono in molti a pensare che la crisi che c'è stata tra 2000 e 2001, con il famoso crollo dei titoli telematici alla borsa di New York, potrebbe accadere di nuovo in maniera probabilmente anche più fragorosa, per la solita questione. E la questione è che si mettono molti soldi su una innovazione, su un nuovo mercato, contando sul fatto che quel mercato produrrà rientri. Sono quelle che si chiamano bolle speculative, no? Da dove poi debbano rientrare questi soldi? Io temo che sinceramente non l'abbia ancora capito nessuno, nel senso che il grosso dei soldi fa ancora la traiettoria tradizionale, cioè esce da Wall Street ed arriva alla Silicon Valley. Paradossalmente la Silicon Valley non produce tantissimi soldi, se parliamo ovviamente del mercato del digital. Poi la Apple ha un modello di business molto più chiaro, cioè vende prodotti, quindi li guadagnano perché vendono prodotti, ma è una cosa in realtà enormemente diversa, anche se noi la associamo. Credo che sulla bolla dei dati, temo che ci sarà da divertirsi, perché non credo che ancora abbiamo una risposta.
Grazie professor Micoli per questo primo intervento. Noi nel frattempo ci ascoltiamo Ordinary Life, restate con noi, Zizzania.
We'll be right back. Everything that we achieved, thought I failed to kill, an underrated skill. Catching what have really quite a disease. Giving some crap, and if you show you where my head is at, it's but a shame. This is an ordinary life. Storyline stall has but an end that you will not release. Requiring a plan, some pattern for the clown. And nothing is quite what it seems. Did I swear in such a beautiful dress that you wear? It's but a game. This is an ordinary life.
Ordinary Life. Noi torniamo con la nostra intervista al professor Andrea Miconi e torniamo appunto con il tema di Cambridge Analytica e che ha coinvolto appunto anche il social network Facebook negli ultimi tempi. Dunque, per le big tech è possibile applicare le regole dell'antitrust o no, secondo lei? Da Rockefeller in poi non era praticamente mai successo e stavolta anche diciamo a dispensare di capitali in beneficenza per pagare il contrappasso del monopolio sarebbe forse fin troppo marginale. Che...
Ma sì, sulla seconda parte della domanda, se parla di sanzioni, cioè di multe, credo che, come dire, parliamo di aziende che sono in grado di pagare, come dire, qualsiasi numero di zeri possiate immaginare dopo una cifra. Quindi chiaramente non è un modo per indebolirle, non significa che non sia giusto farle. E la questione antitrust è una questione... credo che sia una questione molto tecnica su cui davvero più che una persona che fa ricerca storico-sociale come me ci vorrebbe un giurista. Per quello che ne so e per quello che ho letto, qui c'è la questione che passa tra il monopolio o l'oligopolio, ma più propriamente in un senso tecnico è quello che si definisce l'oligopolio di fatto. È chiaro che in un mercato ampio come quello, che significa in un mondo ampio come il web, far passare in tribunale l'idea che ci sia una condizione di monopolio è, io credo, da un punto di vista tecnico legale molto 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 difficile. Ci hanno provato tante volte. Quando Google è stata convocata in tribunale per abuso di posizione dominante negli Stati Uniti, dove, come dire, per una serie di tradizioni sono abbastanza attenti alla questione, gli avvocati di Google hanno dato una risposta, che sicuramente sono avvocati bravi, figuriamoci se Google li assume, però hanno dato una risposta che è la più banale di questo mondo, e cioè che non c'è nessun obbligo ad usare Google, e anche che nel momento che è vero che Google è in una posizione di controllo del mercato, ma che loro dicono è anche vero che quando è stato inventato Google quella posizione di controllo sul mercato ce l'aveva un altro motore di ricerca, noi siamo stati più bravi, e loro dicono qualcuno prima o poi magari sarà più bravo di noi e farà a noi quello che noi a suo tempo facemmo a Yahoo, il che è probabilmente inattaccabile. Secondo me è sbagliato, perché un monopolio su un mercato che ha raggiunto delle dimensioni definitive non vale quanto un monopolio su un mercato informazione che cambierà scala, che cambierà dimensioni nel corso del tempo, però secondo me in tribunale questa cosa tiene. Ultima cosa rapidamente, semmai semmai quello su cui possono essere attaccabili questi giganti è nel momento in cui diventano dominanti su due mercati diversi. Allora, se Google comincia a venderti le notizie, allora a quel punto il fatto che tu sei news, ma anche il collettore che le notizie te le porta, ecco, lì diventa un conflitto di interessi tra due posizioni di egemonia su due mercati diversi. Sull'antitrust la vedo onestamente molto difficile.
Parliamo di questioni che riguardano il mondo sociale, che poi appunto è l'aspetto che lei più studia. L'onda emotiva, naturalmente siamo in questo tempo di hashtag, di impazzimento twitterolo anche di presidenti di stati parecchio importanti, e c'è stato l'hashtag che subito ha riscosso un grande successo, delete Facebook. Molti ci hanno provato, ma è possibile per interi pezzi del mondo sociale uscire da una piattaforma?
Secondo me no. Ci provò un network di attivisti basati tra Berlino ed Amsterdam già qualche anno fa, e lanciò un evento che non casualmente si chiamava Quit Facebook Day, cioè basta, usciamo da Facebook finché non chiarisce che cosa fa con i nostri dati. Non ha funzionato e non credo possa funzionare. Alla fine tutto insiste sullo stesso schema. Non è obbligatorio usare Facebook, ma ci sono regole del mondo sociale per cui quando più o meno quasi 2 miliardi di persone sono lì, è difficile pensare che qualcuno ne possa uscire, se vogliamo essere realisti.
Invece, tra voi sociologi, come se la passano di questi tempi i teorici dell'economia del dono, che abbiamo studiato tra l'altro l'anno scorso nel suo corso?
Sì, no, è una domanda faziosa, perché sapete che, come dire, perché sapete che la tesi non mi convince, no? È una tesi che ha il suo fascino, no? Che spiega il fatto che le persone perdono tanto tempo a immettere contenuti, postare un video su YouTube, senza, così come, senza guadagnare nulla in cambio, perché è bello partecipare ad un progetto comune senza avere in cambio nulla. Quindi la metafora è l'economia del dono, no? Cioè il baratto, ci scambiamo una cosa anziché pretendere in cambio dei soldi. E no, ovviamente non mi convince, perché spiega metà della questione, non dà conto del fatto che poi quell'attività non è un'attività di baratto, è un'attività che produce un valore economico, solo che del valore economico si appropria qualcun altro. Chiaramente.
Delle sue posizioni verremo anche più avanti, perché abbiamo un tema interessante da trattare. Intanto, prima di andare in musica, una domanda che ho letto in questi giorni. Secondo lei, appunto, diceva avevano rotto il silenzio, è stato detto il re è nudo, ma è successo perché è stata coinvolta la politica?
Secondo me sì. Come al solito, fa una immensa paura sapere che l'NSA o che una società che fa profilazione per campagna elettorale controlla i dati. Non fa paura in alcun modo la piena consapevolezza del fatto che chi vende uno yogurt o delle scarpe da, non lo so, o delle scarpe da trekking fa esattamente la stessa cosa per 24 ore al giorno. Anche secondo me il punto è quello. Ed è curioso.
Tra l'altro, in un interessante pezzo che abbiamo letto sul Foglio, che si chiama Il Grande Guardone, questa la lasciamo ai nostri ascoltatori, viene scritto: sullo stesso scaffale del marketing digitale sono posti il voluminoso Trump, l'adesivo per le dentiere, la Brexit e il sapone intimo. E forse questa è la sintesi. Insomma, ci lasciamo per il momento con questa riflessione. Questa è I'm Free dei The Who. I'm free.
Before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free.
I'm Free è il titolo della canzone che avete ascoltato qui a Zizzani. Ancora parliamo di Facebook e del caso Cambridge Analytica con il professore Andrea Miconi. Stiamo discutendo i temi della profilazione e della privacy. Tra poco parleremo anche di carattere più generale della rete. I'm Free era un'affermazione per i TV, per noi forse sarebbe una domanda di questi tempi, ma insomma, riprendendo un attimo la questione della privacy, si è detto che i dati, lo diceva anche lei prima, sono sempre state una questione di carattere amministrativo. C'è stato un intervento della Commissione Europea, che tra l'altro è giunto prima che Facebook cambiasse la policy, tra l'altro entrerà in vigore il 25 maggio e tutti gli altri social a cascata hanno praticamente, è arrivata a tutti la notifica, sono arrivate anche diverse mail che verrà aggiornata la policy sui dati di molti social network. Dunque, Commissione Europea, stati anche che si muovono, ma secondo lei è troppo tardi? O ce la faranno comunque gli stati a intervenire su questo?
Ma io, come dire, provo a cavarmela agilmente. La sensazione di queste varie notifiche a cui faceva riferimento è la stessa che avevo al tempo della legge sui cookies, no? Che oltre a dover sopportare i cookies devi anche sopportare il fatto che ti si apre la scritta e devi dire che sei anche d'accordo. È chiaro che qualsiasi cosa ci sarà scritta su questi banner, disclaimer che si aprono, tanto tutti diranno sì e tutti diranno che sono d'accordo, perché c'è poco da fare. Penso che sia obiettivamente troppo tardi. Credo che sia obiettivamente troppo tardi. Posto che questo tipo di regolamentazione sia in tutto corretta, sia necessaria, insomma è una questione molto delicata evidentemente, però...
Dunque, saprebbe spiegarci in breve cosa prevede? Serve soltanto a mettere la polvere sotto il tappeto questi provvedimenti, oppure è qualcosa di realmente di concreto che mira proprio a modificare l'intero sistema?
Ma allora, dipende un po' dal livello del discorso. Tecnicamente qualcosa è sicuramente migliorabile e la mia posizione personale è che, come dire, una volta ammesso il fatto che i dati diventano di proprietà di qualcun altro, secondo me qualsiasi piccolo aggiustamento, modifica, richiesta di consenso, operazione di trasparenza, credo che sia una questione di... forse banalmente quello che si chiama crisis management, no? Ho di fronte a un momento di crisi di reputazione, devo fare qualcosa, cioè devo far vedere che sto facendo qualcosa. Io su questo ho un punto di vista, ma forse un po' grossolano, ma penso che nel momento in cui non si mette in discussione il rapporto, quello che tecnicamente si chiama rapporto di architettura gerarchica, no? Tra il client e il server, cioè io sono l'utente della rete, ma chi comanda il server, perché i dati finiscono lì, tutto il resto mi sembra, come dire, un po' come migliorare il rapporto tra l'istituto bancario e il correntista. Sì, si può migliorare, ma come dire, più o meno secondo me l'analogia regge.
Accennavamo prima alle posizioni personali di cui avremmo discusso e ricordo insomma che lei riconosce nella privatizzazione della dorsale internet l'evento che effettivamente spacca la storia e che appunto anche da un punto di vista sociale cambia la situazione. Se allarghiamo questo discorso agli algoritmi, questa posizione è ampiamente rafforzata?
Ma io penso di sì, soprattutto perché non è tanto l'effetto diretto di quella privatizzazione. Per inciso siamo in un periodo storico, insomma un quarto di secolo fa, quando quella grande operazione di deregolamentazione dei mercati fu fatta quasi dappertutto, sia in Europa che negli Stati Uniti, da governi socialdemocratici, per capirsi, no? In quel caso stiamo parlando dell'amministrazione Clinton. C'è un salto tra quel momento, certo, e il tempo della dittatura degli algoritmi, ma è un salto che si spiega col fatto che quella privatizzazione è quella che fa capire che l'investimento sul web è un investimento che può essere redditizio, che convince, come dire, soggetti privati a mettere tanti tanti soldi perché qualcosa prima o poi ci si potrà fare.
Sergio Romano, ex ambasciatore e editorialista del Corriere della Sera, che di politica internazionale se ne intende, ha parlato nelle scorse settimane, con un intervento anche abbastanza eccentrico, della neutralità della rete come di un obiettivo possibile. Noi sappiamo che la neutralità della rete, secondo alcune ricerche, è sostanzialmente finita. Ecco, secondo lei è possibile un ritorno al passato, in un certo senso, da questo punto di vista?
È difficile dirlo, nel senso che... più che un obiettivo possibile, in realtà è il mondo da cui veniamo, quello in cui la rete era, quella neutrale. Posso dire una cosa, non sono esperto di politica internazionale, non so a che livello si giochi la partita. Questa forse è una cosa su cui gli stati, naturalmente nei limiti poi del potere residuo degli stati rispetto ai poteri sovranazionali. Su questo forse ancora c'è tempo, nel senso che c'è ancora tanta parte di quella storia che va scritta. Allora faccio un esempio banale: se i due grandi concorrenti più che nemici, Google e Facebook, faranno quello che stanno iniziando a fare, cioè costruire un cavo per portare una connessione veloce per aprire il mercato cinese, passando ovviamente attraverso Hong Kong, lì la neutralità della rete ce la scordiamo, no? Perché la connessione l'hanno fatta direttamente loro. È la partita che si sta giocando in Italia, però, ad esempio, no? Nel senso che questa benedetta banda larga, fatta non si sa come, se via satellite, se via wifi, poi si capirà, è una partita molto importante, e credo che l'unica cosa che in due mesi ha fatto la commissione speciale in Parlamento è votare, in questo caso all'unanimità, con l'accordo, incredibilmente, vista la situazione, è curioso dirlo, di tutti i partiti dal primo all'ultimo, per il rientro della Cassa Depositi e Prestiti, cioè del Ministero del Tesoro, nel controllo di Telecom, che può servire per la progettazione della banda larga. Lì la partita secondo me è quella, evidentemente. Può darsi che su quello si sia ancora in tempo.
E ne parleremo anche nel prossimo intervento. Zizzania intanto sta quasi volgendo al termine, noi ci ascoltiamo Radio Star, questa è Laura.
For work and nothing wrong with the ad. This dancing ass are going fast. You'll grab them off the net with the right VIP. Oh, do you know I'll be wet? Cause I wanna be a radio star. I wanna be a radio star. Beyond the covers of the magazines, all in feathers blue so glittery. To have just on a safety. I'm what I pleasure, being a rock star in Italy. Italy, oh, oh. I'd really, really like to help us put you in a nice hotel. Cause I wanna be a radio star. I wanna be a radio star. Beyond the covers of the magazine, all in feathers, blue, so glittery. To have Tristan, who's 80, I'm Odigo, I'm a what a pleasure, being a rock star in Italy. Oh, oh. I wanna be a radio star. 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 Beyond the covers of the magazines, on feathers, blues, and glitter.
Questa era Laura con Radio Star e noi torniamo con Zizzania e proseguiamo la nostra puntata. Dunque, stavamo parlando appunto di Facebook, parliamo anche personalmente di Zuckerberg, quindi il creatore, fondatore e tuttora amministratore delegato. La stampa ha criticato il congresso americano per l'approccio troppo morbido verso Zuckerberg da parte appunto dei senatori che lo hanno interrogato. Lei come ha reagito davanti alle domande al CEO di Facebook, come i più critici? Cioè, ha riso? Cosa?
Sì, ok. L'impressione che, come dire, negli Stati Uniti dicono che li abbia portati tutti a scuola, no? Nel senso che stavano parlando di cose che erano troppo fuori dalla loro portata. Tra l'altro è strano perché poi di solito, come dire, ci sono, adesso può essere più o meno utile fare i nomi, ma insomma ci sono personaggi, vedi Larry Lessig, vedi Sunstein, che sono stati consulenti, no? Ad altissimi livelli del governo americano, che sono molto competenti. È chiaro che non per come dire, un senatore degli Stati Uniti non necessariamente è in grado di giocare una partita che evidentemente sfugge proprio al controllo delle regole tradizionali, su questo non c'è dubbio. Poi, per inciso, se vogliamo raccontarci il mondo com'è, insomma, come dire, Zagreb è decisamente più potente di un qualsiasi medio senatore, e avrei qualche dubbio anche rispetto a qualche presidente di qualche repubblica, sinceramente. Per cui non credo che sia tanto facile mettere all'angolo un personaggio che ha, come dire, che si porta dietro un capitale di 2 miliardi di persone che implicitamente o esplicitamente stanno con lui, di fatto. No, sapete che la Danimarca ha aperto l'ambasciata su Facebook, che è una cosa che come dire, uno si può anche mettere a ridere, ma temo che ci sia molto poco da ridere.
Abbiamo qui un bellissimo numero dell'Economist che parla, in quella famosa settimana, il caso Cambridge Analytica, di Epic Fail. Insomma, riguardando un attimo questi argomenti, l'Economist, naturalmente una rivista autorevolissima, letta anche dalla classe dirigente mondiale, dice sostanzialmente che Zuckerberg forse aveva pensato di candidarsi a presidente degli Stati Uniti. Ma la domanda, oltre questa suggestione, che poi è più letteraria che altro, mettiamola così, secondo lei le big tech potranno mettersi a fare politica un giorno?
Ma questa cosa si è sentita più di una volta, si è parlato di Zuckerberg come del possibile futuro candidato del Partito Democratico, ma insomma onestamente davvero non ho idea. Certo, sarebbe interessante, nel senso che se torniamo a un quarto di secolo fa e ricordiamo la questione del conflitto di interessi in Italia, quando Berlusconi e Dell'Utri hanno fondato Forza Italia, uno dovrebbe provare a immaginare che cosa significherebbe se scendesse in politica uno che ha a quel punto avrebbe lo storico dei dati che riguardano ogni giorno di vita di decine di milioni di elettori. Sarebbe una cosa veramente al di fuori di ogni parametro. A me sembra talmente grossa che direi che non succederà. Poi siamo alle solite: 2 anni fa chi avrebbe detto, no, che Trump potesse diventare presidente degli Stati Uniti? No, probabilmente nessuno.
Mettiamo un po' di tizzania adesso,
come nostro consueta abitudine.
Recita il nostro titolo. In Italia un partito con queste origini c'è già. Non è propriamente una big tech, naturalmente non stiamo parlando di queste proporzioni, però sappiamo che la Casaleggio Associati, che ha dei rapporti addirittura contrattuali con i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle, si muove in quest'ambito, appunto, di analisi dei dati o comunque di comunicazione digitale. Davide Casaleggio al Washington Post ha scritto in una lettera che la democrazia diretta è stata resa possibile dalla rete e ha dato nuova centralità al cittadino. D'altro canto possiamo dire, in contrario a questa tesi, che anche alcune dinamiche di selezione interna al Movimento 5 Stelle sono state abbastanza opache. Tolto questo, quando appunto Casaleggio magnifica le possibilità di democrazia diretta e tutto questo, ha visto un altro film?
La democrazia diretta da lui, verrebbe da dire, no? Nel senso che il problema è esattamente quello, la grande retorica. Poi, come dire, se voi leggete, oddio, non è che siano letture così entusiasmate, i testi di suo padre, e sono la riproposizione di una retorica che nel corso degli anni 90 era fortissima, era dominante, sull'idea che la democrazia diretta avrebbe potuto sostituire la democrazia rappresentativa, perché, come dire, la connessione universale fa sì che ciascuno possa essere consultato in presa diretta. Ora, è un'idea di una dabbenaggine clamorosa, no? Nel senso che, cioè, come si può pensare che funzioni un sistema di consultazione diretta dei cittadini se non avendo qualcuno che organizza le consultazioni, decide il dibattito, la scaletta su cosa si vota e su cosa non si vota? E quindi è evidente che la democrazia diretta è impossibile a prescindere dagli strumenti.
Un pretesto quasi.
Dagli strumenti digitali. È un pretesto, chiaramente, e beh, insomma, io la sensazione che ho, senza fare discorsi, come dire, di politica nel senso parlamentare, facendo discorsi di politica nel senso di raccolta e costruzione del consenso, è che sia una retorica che, come dire, nasconde cose che spingono probabilmente all'opposto, nel senso che lì la questione è proprio, come dire, ci sono campagne presumibilmente virali, fatte anche bene, di costruzione del consenso su Facebook, che sono perfettamente legittime. Non c'è nessun reato, non c'è nessun colpo di Stato, non c'è nessun attacco alla democrazia, è una strategia di comunicazione. Chiamarla partecipazione o governo dei cittadini chiaramente non prende nulla, secondo me, di quello che sta succedendo.
Vi lasciamo un ultimo intervallo musicale, questo è The Fall, Django Django. Di
second default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out. Forget about the cause, press rewind and stop and pause. It's like a default.
Django Django torna a Zizzania con la nostra puntata su Facebook e su Cambridge Analytica e su tutto ciò che è stato scaturito appunto da queste problematiche degli ultimi tempi. Ma cosa cambia con l'avvento della profilazione nei processi culturali, nelle relazioni sociali? È giusto forse pensare che uno strumento così pervasivo come quelli utilizzati appunto per profilare le persone, poi utilizzarle per marketing, affidato agli algoritmi, spacchi davvero la storia della società?
Sarebbe bello avere una risposta precisa, nel senso che direi un sì di sensazione, cioè un sì dubitativo. Sicuramente cambia, è anche giusto appropriato l'aggettivo. La nostra vita è stata sempre, almeno in parte, organizzata da tecnologie. Queste sono talmente presenti, agiscono talmente in profondità in ogni singolo minuto della vita quotidiana, a parte il tempo in cui si dorme, che sicuramente un effetto ce l'hanno. Quale? È una grande domanda. Questo è, come dire, è un problema molto serio, no? Cioè un vecchio, come dire, un ormai quasi vecchio adagio che riguarda l'ultimo ciclo di innovazione tecnologica, che è quello per cui per la prima volta gli uomini hanno costruito macchine che non capiscono. Ed è del tutto evidente che uno può anche fare di mestiere il sociologo dei media, come faccio io. Cioè, la vita può andare peggio, può essere anche divertente, però la verità è che noi studiamo cose che queste cose ci conoscono meglio di quanto noi conosciamo loro. Questa è la tragedia degli algoritmi, evidentemente.
Proprio su questo mi chiedevo, insomma le chiedo anche qui una risposta di sensazione. Davanti appunto agli strumenti della profilazione, quello che abbiamo visto con Cambridge Analytica, che si è detta capace di influenzare i comportamenti elettorali con una certa sicurezza, voi avete degli strumenti solidi proprio da un punto di vista teorico o dovrete aggiornarvi, insomma?
No, secondo me non li abbiamo, non solo perché non li ho io personalmente, ma perché è molto difficile pensare che chi fa ricerca possa avere a disposizione le stesse risorse di chi colleziona dati su quella scala, in quei termini. Da un certo punto di vista, adesso non c'entra assolutamente nulla, ma vado sempre per analogia, è un po' come la battaglia dell'antidoping, no? Cioè ci puoi provare quanto ti pare, ma chi fa ricerca di medicina sportiva sul doping ha più soldi, quindi tendenzialmente arriva prima. E quindi è molto difficile. Chiudo molto velocemente proprio su Cambridge Analytica. È un grande scandalo perché sappiamo che è stato fatto un tentativo di costruire consenso intorno ad un candidato, e possiamo fare lo stesso discorso sulla Casaleggio e Associati. Dimostrare scientificamente quali siano stati gli effetti di quella campagna è una cosa che non siamo, onestamente non siamo in grado di fare.
Prima di venire all'ultima domanda che le farà Achille, dunque i social stanno diventando un po' il grande regno dell'omofilia. Mi piace anche pensare che chiudiamo un po' il cerchio. Abbiamo cominciato in una nostra puntata abbiamo ospitato il professor Alberto Mingardi, che è direttore generale di un think tank, quindi si occupa sostanzialmente di produzione di pensiero quanto più possibile libero e autonomo, diciamo. E il professor Alberto Mingardi ci diceva chi comunque legge i giornali, si informa, cerca di costruirsi un'opinione senza lasciarsi andare al pregiudizio di conferma o alcune tendenze nella decodifica poi dei fatti, sta diventando un'elite. È possibile, secondo lei, che la visione un po' del capitalismo informazionale ci porti ad un momento della storia in cui ci sarà un'elite che si informa e poi una stragrande maggioranza di persone che vivano nella post-verità?
Ma allora, sono abbastanza d'accordo. Allora, come dire, in parte è sempre stato così, no? Nel senso che esporsi a fonti molto diverse, il che significa leggere, ad esempio, non so, 3 quotidiani ogni mattina e magari leggersi anche i quotidiani internazionali o i periodici di informazione in lingua inglese come avete fatto voi, è sempre stato il tratto di una elite, diciamo elite nel senso culturale del termine, no? Persone quindi tendenzialmente con un alto capitale culturale, con curiosità e con predisposizione. Questo è stato sempre così. È la solita storia. I media tradizionali, che abbiamo disprezzato anche a ragione per mille motivi, comunque davano un ambiente informativo condiviso. È chiaro che uno strumento come il web, come tutte le applicazioni che ne sono venute, probabilmente tende a divaricare molto ancora la forbice, a creare una spaccatura ancora più netta tra chi approfitta al massimo livello delle possibilità che vengono dal digitale, quindi anziché leggere 3 quotidiani ne legge 35 perché è più semplice, e tra chi invece cade all'interno di quelle gabbie o di quei sistemi chiusi per cui le uniche cose che legge vengono dal newsfeed di Facebook, che vuol dire quello che un tuo amico ti ha girato, che viene da qualsiasi quotidiano ma che è filtrato da una persona con cui probabilmente sei già d'accordo.
Quindi una sorta di echo chambers.
È quella che in letteratura si chiamano così. Non è tanto traducibile, camere dell'eco, camere esatto. di risonanza.
E dunque, concludendo, a Zizzana abbiamo già parlato di fake news, abbiamo interamente dedicato una puntata a questo tema, e raccontando anche del decalogo che Facebook ha proposto per cercare in un certo senso di contrastare questo problema. E sostanzialmente per fare i giornalisti e per non incappare in false verità, quindi... che cos'è questo, quel decalogo? Una foglia di fico oppure il segno che, come dice Kini, il dilettantismo diffuso del popolo della rete vuole la testa di tutti i professionisti?
Ma su questa seconda cosa, come dire, potrebbe anche essere così, nel senso che tutto sommato se uno asciuga tutto il discorso sul populismo, no? Ed esce dalla questione strettamente politica, cioè voto per quel partito, in realtà è un grande meccanismo di, come dire, organizzazione della ostilità e del risentimento nei confronti delle classi dirigenti nel senso più ampio. E questo può significare tutto, no? dal politico nel senso tradizionale, al professore, all'archistar, all'intellettuale. Quindi questa cosa probabilmente ci sta. Cioè, come dire, bisogna sempre venire a patti con lo spirito del tempo. Nello spirito del nostro tempo c'è questa cosa qui, indubbiamente. Indubbiamente questa cosa qui c'è. Ultimo pezzetto di risposta: come contrastare le fake news se quel decalogo serve? È chiaro che, come dire, il tentativo che verrà fatto evidentemente sarà quello di andare alla fonte, cioè di etichettare e mettere il bollino sulla fonte, non sulla notizia, evidentemente. Cioè, se quella fonte è sospetta perché rimanda ad uno stesso account russo che è stato protagonista di una serie di traffici, io metto lì il bollino e dico che da lì possono venire fake news.
E quello che aveva proposto Facebook, che l'ha sperimentato in America, giusto?
Che è un po' il ministero della verità.
Stavo per arrivare a quello, sono d'accordo con questa osservazione, perché la domanda è come dire, che facciamo? Cioè, è proibito mentire? A me è chiaro che, come dire, la circolazione di una serie di bestialità incontrollate fa paura. L'idea che qualcuno vesta l'autorevolezza di poter dire che cosa è falso e che cosa è vero, a me fa un po' paura anche quello, se vi dovessi dire la verità.
E ci lasciamo con questa considerazione. Noi, tra l'altro, che mettiamo zizzani, abbiamo molta paura di questo, continuiamo a farlo così. Ringraziamo il professor Andrea Miconi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Ai nostri ascoltatori, vi lasciamo con questa canzone. Il titolo è Più un consiglio, Be Who You Are. Road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star, but you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need